Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici e benvenuti a una nuova puntata del Giorno delle Locuste, una puntata che sarà tutta all'insegna dei temi sulla fiscalità, in particolare gli esiti del convegno che si è tenuto lunedì a Roma dell'Osservatorio Europeo sulla fiscalità con la presenza di Gabriel Zucman, ma di questo parleremo tra poco. Intanto sicuramente la settimana sul tema evasione è stata caratterizzata, dopo che ci siamo sentiti, dalla vicenda dell'inchiesta della Procura di Milano su Airbnb, un'inchiesta per certi versi aperta da molto tempo, scontata perché già molto nota. Sostanzialmente alla società viene contestato il mancato versamento della cedolare secca, quindi quella imposta fiscale che sarebbe da incassare da parte appunto di Airbnb relativa agli operatori privati che appunto affittano attraverso la piattaforma. Il sequestro ammonta a più di 700 milioni di euro, un'inchiesta che lascia presagire comunque molti prossimi sviluppi e l'ennesima piattaforma che finisce nel mirino della Procura di Milano. E da questo punto di vista bisogna dire che la Procura ha sempre svolto un ruolo pionieristico anche a livello europeo, non solo appunto con questa vicenda, ma si ricordano per esempio i contenziosi con Google, con Facebook e Instagram, quindi con la società Meta, e poi con altre piattaforme, in particolare quelle relative al commercio elettronico. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, perché è un'inchiesta appunto molto rilevante. L'ammontare dell'evasione stimato dal nucleo tributario della Guardia di Finanza di Milano e che è relativo al periodo 2017-2021 sarebbe pari a 779 milioni di euro, e di qui appunto il sequestro che è stato mosso sui conti correnti della società, e la misura del appunto 21% sui canoni di locazione brevi per 3,7 miliardi. Quindi questo è stato il giro d'affari, ricordiamolo sempre ed esclusivamente da proprietari privati, nel periodo 2017-2021. Abbiamo scelto di aprire questa puntata con appunto la vicenda dell'evasione da parte di Airbnb, perché di queste tematiche si è discusso sostanzialmente in occasione del convegno organizzato da Oxfam insieme all'Osservatorio sulla fiscalità europea, che di cui abbiamo ampiamente parlato, convegno che si è tenuto a Roma lunedì di questa settimana. E uno dei protagonisti di primo piano di questo convegno è stato il professor Alessandro Santoro, a cui abbiamo chiesto di riassumerci un po' come è stata la discussione e quali sono stati gli elementi principali del dibattito.
Come anticipato nella scorsa puntata, qui ritorniamo sugli esiti della discussione che si è avuta appunto a Roma, rispetto in particolare alle sei proposte formulate dal EU Tax Observatory e quindi da Gabriel Zucman. Credo che per ragioni di tempo convenga in realtà concentrarsi sulle quattro proposte più importanti, non su quelle relative allo scambio di informazioni e al suo incremento, perché su questo direi che c'è stato un unanime consenso. Allora, come forse ricorderete, le quattro proposte più importanti erano due riguardanti la tassazione delle multinazionali e due riguardanti invece la tassazione dei super ricchi, dei miliardari. Molto simili nell'impostazione, cioè in una prima versione di entrambe le proposte va a guardare all'idea, all'ipotesi di accordi internazionali per la tassazione delle multinazionali e dei super ricchi. E in alternativa poi l'osservatorio formula delle proposte relative alla tassazione nazionale delle multinazionali e dei super ricchi. Allora andiamo con ordine. Per quanto riguarda le multinazionali, la proposta principale da parte dell'osservatorio era quella di intervenire rispetto all'accordo raggiunto in sede OCSE e poi replicato in Europa, aumentando l'aliquota minima di tassazione delle multinazionali dal 15 ad almeno il 20%, e in secondo luogo di ridurre le esclusioni. Ci sono tutta una serie di casi in cui l'applicazione dell'aliquota minima di tassazione è appunto esclusa, e in particolare Zucman si è riferito all'idea dell'esclusione dell'applicazione con riferimento agli investimenti dove fosse dimostrata una natura reale e non finanziaria di questi investimenti. Uno degli argomenti di Zucman per sostenere l'ipotesi dell'incremento dell'aliquota è stata l'idea che in effetti da lì si fosse partiti, da un'aliquota del 20% o anche superiore, e poi per qualche ragione si sia scesi appunto al 15%. Devo dire che da questo punto di vista ha avuto buon gioco David Bradbury, che è il vice segretario del Center for Tax Policy Analysis, che nell'ambito dell'OCSE è quello che si è occupato della proposta, a ricordare che in realtà l'aliquota del 20% o superiore non è mai stata sul tavolo, perché è vero che era stata menzionata da Biden all'inizio del processo, ma in realtà più guardando alla realtà specifica degli Stati Uniti e della riforma statunitense. Anzi, Bradbury ha detto che l'aliquota di cui si è cominciato a discutere e che quindi inizialmente era sul tavolo era inferiore a quella poi adottata, cioè del 12,5%. Ora, ciò detto, al di là appunto della dialettica tra l'osservatorio e l'OCSE, il tema che emerge ovviamente è la difficoltà a prevedere oggi un incremento dell'aliquota rispetto al 15%, che però ovviamente è più che possibile, come sostenuto da Zucman, che sia troppo bassa e che si rivelerà poco efficace nel produrre gettito. Rispetto alla seconda critica fatta da Zucman, e cioè i regimi di esenzione, in particolare sugli investimenti di natura reale, la risposta di Bradbury è stata che è stata richiesta dai paesi in via di sviluppo. Ora qui io credo che ci sia una da mettersi d'accordo, perché è vero che ci sono dei paesi in via di sviluppo che verrebbero danneggiati se questa esenzione venisse tolta, perché effettivamente concedono agevolazioni fiscali per gli investimenti di tipo reale. Questa è una critica vera che è già emersa nel dibattito, tuttavia è anche vero che in linea di principio neanche i paesi in via di sviluppo dovrebbe essere consentito di fare concorrenza fiscale sleale, quindi trovare il compromesso tra questi due aspetti è una questione che è rimasta aperta. Riguardo alla possibilità, nel caso non si arrivasse, questo riguarda in realtà forse più i paesi extraeuropei, ma comunque non si arrivasse alla conclusione di questo accordo in sede OCSE e quindi si procedesse per via domestica, quindi ogni paese che fa la sua imposta sulle multinazionali, è stato sottolineato in particolare da Giacomo Ricotti che per tutta una serie di ragioni prettamente tecniche è molto difficile comunque che un paese possa procedere unilateralmente, anche perché a livello proprio di informazioni necessarie per l'implementazione di questa tassa dovrebbe esserci comunque un accordo con gli altri paesi. Per quanto riguarda la tassazione dei super ricchi, dei miliardari, Il problema è che qui non c'è neppure un accordo OCSE, cioè siamo ancora più lontani dall'obiettivo, e quindi questo forse potrebbe giustificare maggiormente l'idea che gli stati procedano ciascuno per conto proprio. Il problema principale che si è evidenziato in questo caso è la necessità di aumentare il flusso informativo sugli investimenti immobiliari, che oggi rappresentano una fetta importante degli investimenti fatti all'estero e che non sono inclusi nello scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.
Questo è il contributo del professor Alessandro Santoro, che lo ricordiamo era uno dei discussant del seminario appunto che si è tenuto lunedì a Roma. Quindi le proposte le avete sentite, che sono state avanzate da parte dell'autore del rapporto dell'Osservatorio Europeo appunto sul tema dell'evasione fiscale, Gabriel Zucman, che vi offriamo un brevissimo passaggio del suo intervento introduttivo.
Fiscali sono molto basse per i miliardari in tutto il mondo. Quello che proponiamo è di introdurre una tassa minima del 2% sul patrimonio dei miliardari a livello globale. Sono circa 3.000 a livello mondiale, ma hanno un patrimonio molto ingente e pagano molto poco, circa 44 miliardi a livello mondiale. Quindi anche se il 2% è un'aliquota molto bassa, si possono generare più di 200 miliardi di dollari in più di gettito erariale all'anno.
E questa è la proposta appunto principale della giornata avanzata da Zucman, proposta che si è trasformata in una vera e propria campagna da parte di Oxfam. Trovate sul sito di oxfamitalia.org la grande ricchezza, la raccolta firme che è stata lanciata da Oxfam, ma le stesse informazioni le trovate anche sul sito di Radio Popolare, che insieme al Fatto Quotidiano sono due dei media partner del lancio appunto di questa campagna. E abbiamo chiesto quindi a Misha Maslenikov, che è il policy advisor di Oxfam, di riassumerci il significato di questa campagna e della raccolta firme che appunto è stata lanciata in occasione proprio della giornata del convegno.
La raccolta firme Grande Ricchezza, collegata alla campagna europea Tax the Rich, promossa in Italia da Oxfam, Sbilanciamoci, NENS, Rosa Rossa e Tax Justice Italia, e sostenuta da Radio Popolare e dal Fatto Quotidiano, è inquadrata in un'iniziativa dei cittadini europei. Si tratta di un istituto di democrazia partecipativa che permette ai cittadini dell'Unione di avanzare proposte per nuovi atti legislativi che, in caso di raggiungimento del numero di firmatari richiesto, 1 milione di adesioni in un anno di tempo, la Commissione europea è tenuta a prendere formalmente in considerazione. Nello specifico, la proposta riguarda l'introduzione di un'imposta europea progressiva sui grandi patrimoni, cioè sulla ricchezza netta di individui che occupano le posizioni apicali nelle società europee, come lo 0,1% più ricco della popolazione in ogni Stato membro. In Italia sono circa 50.000 persone con patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro, un gruppo la cui quota di ricchezza nazionale è quasi raddoppiata negli ultimi 25 anni. Quali funzioni assolve un simile tributo? In parte permette di rallentare la crescita della concentrazione patrimoniale, aiuterebbe a ridurre la regressività al vertice del sistema fiscale italiano, che vede i percettori di redditi più elevati scontare aliquote effettive del prelievo, con riferimento chiaramente alle imposte dirette, indirette e ai contributi sociali, più basse rispetto a quelle versate da altri gruppi di reddito. Renderebbe più egualitaria la distribuzione di reddito e ricchezza. Inoltre, la misura contribuirebbe alla sostenibilità delle finanze pubbliche attraverso l'incremento dell'imposizione a carico di chi ha una maggiore capacità contributiva. Il gettito dell'imposta, che stimiamo tra i 13,2 e i 15,7 miliardi di euro all'anno, seppure senza considerazioni per le reazioni comportamentali dei soggetti passivi, aiuterebbe ad affrontare sfide cogenti che le nostre società si trovano davanti, come l'impoverimento, le crescenti disuguaglianze economiche e sociali, il cambiamento climatico. Le entrate erariali verrebbero in particolare destinate, almeno nell'intenzione dei promotori dell'iniziativa, ad investimenti per sostenere la transizione ecologica giusta e l'inclusione sociale nei paesi dell'UE, nonché per integrare gli stanziamenti per le politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo e la finanza climatica.
Strettamente connesso con queste tematiche è la vicenda che ormai si approssima agli inizi dei lavori. Stiamo parlando della conferenza delle parti sui cambiamenti climatici, la COP28, che come sappiamo si apre il 30 di novembre a Dubai, intorno alla quale ci sono polemiche molto accese. Una delle polemiche più forti, più consistenti su questa conferenza è proprio quella sul fondo di dotazione per i cambiamenti climatici, che avrebbe dovuto raggiungere già da tempo i 100 miliardi l'anno. Stiamo parlando delle risorse che sono necessarie per i paesi poveri, per andare incontro appunto alla strategia di adattamento e mitigazione, ma anche per scegliere effettivamente una transizione ecologica reale. Di tutto questo si discuterà appunto ai lavori della conferenza di Dubai. Sappiamo che sarà una conferenza che probabilmente non porterà grandi risultati, ma sarà anche la conferenza dove avrà un ruolo molto importante Papa Francesco, che, come dicevamo già la settimana scorsa, lo ricordiamo, interverrà per la prima volta nella storia appunto a una conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L'aveva già fatto in occasione di Parigi, ma in quel caso, nel caso appunto della conferenza di Parigi, della COP del 2015, era stato solo un intervento a distanza, un videomessaggio che il Papa aveva mandato ai congressisti. Qui invece il Papa interverrà di persona ai lavori e rimarrà anche per un giorno e mezzo a Dubai per degli incontri con le varie delegazioni. L'appuntamento con il giorno delle locuste a questo punto è per settimana prossima, sempre dalle onde di Radio Popolare, sempre Popolare Network. Io sono sempre rintracciabile, come vi dico dall'inizio di questa nuova stagione del giorno delle locuste sui canali social, sia su Instagram il mio personale e quello del giorno delle locuste, e vi preannuncio già che la settimana prossima parleremo proprio di greenwashing, visto che saremo nel pieno dell'inizio dei lavori della conferenza sul clima. Buon fine settimana a tutti.